Però di giustizia parliamo con chi riveste tra l'altro una carica importante, alla luce tra l'altro di una giornata insomma purtroppo non bella, con la scomparsa dell'avvocato Niccolò Ghedini. Io saluto quindi l'avvocato Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla giustizia. Buongiorno sottosegretario.
Buongiorno.
Buongiorno. Ecco.
Una giornata veramente...
Infatti.
Stanotte abbiamo appreso... abbiamo perso un punto di riferimento importante, per me anche affettivo,
lo so.
Un'amicizia.
Infatti io la ringrazio doppiamente della sua partecipazione, perché magari pensavo...
Stanotte è stata una brutta notte in cui sai, è come se un edificio vengono meno le fondamenta, perché Niccolò Ghedini sul tema giustizia era il pilastro, non soltanto per Forza Italia, ma per una idea di garantismo, un'idea di tutela del cittadino, di un processo che non doveva macinare contro i cittadini, ma doveva essere a tutela della presunzione di innocenza ai cittadini. Quindi una idea delle garanzie estremamente nobile, in un tratto, in un professionista, di una tecnica assolutamente straordinaria, un innamorato del dettaglio, diceva sempre che i processi si vincono con i dettagli, e aveva perfettamente ragione, un insegnamento saggio. E insomma, poi ripeto, dal punto di vista personale, ho perso un amico. Quando si perde un amico, diciamo, non si può che essere affranti, ecco.
Berlusconi ha ricordato che Ghedini ha lavorato fino a pochi giorni fa proprio
su, anche su questo. Fino a 4 giorni fa, dove ci siamo confrontati per il programma sulla giustizia del centrodestra, quello che poi è stato licenziato dal gruppo che ha lavorato sul programma. Siamo intervenuti più volte per rimarcare proprio alcuni pilastri, alcuni punti di riferimento della giustizia per Forza Italia, e devo dire che insomma era perfettamente in forma, diciamo che quindi è stato un tracollo, abbiamo detto, poi improvviso.
Diciamo, una persona
anche
che...
In un momento che...
Prego.
Dicevo anche in un momento che, certo, dal punto di vista della salute non era facile,
certo.
Manteneva questa grande... Guardi, già usare il manteneva l'imperfetto per me...
Lo so.
Ma... Questa capacità di essere illuminante, di essere, ripeto, un punto di riferimento. A lui dobbiamo l'idea del Dipartimento Giustizia, del confronto, anche nel metodo. Diciamo, ecco, una perdita, io non dico soltanto per Forza Italia, ma per la giustizia di questo paese è certamente importante.
Eh sì, una persona che non amava stare sotto i riflettori, poche interviste, quasi nulla dal punto di vista...
Non ha mai voluto cariche di nessun tipo e di nessun genere. Molto molto discreto, un po' mitere europeo, tanto per
sì quelle cose che
molto,
adesso
molto molto pacato, attaccato alle sue piccole grandi cose, riservato, guardi, anche diciamo così nei rapporti personali sempre misurato, direi di poche grandi parole, se mi fa passare questo
tempo. Sì, ma guardi, ho parlato con dei colleghi che tra l'altro in passato si sono occupati anche di giustizia, quindi sono entrati in contatto con Ghedini, colleghi che ovviamente magari lavorano per testate che hanno una visione diametralmente opposta su alcuni temi che riguardano la giustizia, però il ricordo è di una persona molto rispettuosa proprio del nostro lavoro.
Un
rapporto quindi sempre molto
cortese. Ma anche nei confronti dei cosiddetti avversari, no? C'è sempre un contraddittorio tecnico che ovviamente bypassa quello personale. Cioè
contraddittorio tecnico che dicevo, sottosegretario, perché prima commentavamo nella prima parte di trasmissione proprio queste parole di Berlusconi, no? E poi c'è stata la risposta dell'ANM che dice, guardate, la Corte Costituzionale ha bocciato già questa ipotesi. Però al di là di questa piccola contrapposizione che già c'è stata sull'altare di questa proposta di Berlusconi della inappellabilità dopo la sentenza di assoluzione, il tema è questo, il rammarico è questo, è che sulla giustizia poi alla fine si finisce per contrapporsi in maniera aspra e la giustizia poi rimane sempre così. Cioè non c'è mai la possibilità di confrontarsi in maniera serena per quello che è possibile e cercare di capire dove ci si può venire incontro, ecco, su certi temi.
Guardi, io ho ascoltato le sue parole con attenzione. Qualche cosa di utile ed importante in questa campagna elettorale bisogna dirlo, cioè bisogna dire quello che vuoi fare e fare una proposta chiara,
esatto.
Cioè quelle idee di mezzo che servono semplicemente a, a tenere una ipotetica, virtuale, ma non virtuosa linea, credo che abbiano veramente stancato. Silvio Berlusconi, come al solito, ha il coraggio di dire le cose come stanno. Questa è una vecchia proposta, quella della inappellabilità delle sentenze di primo e di secondo grado, sentenze di assoluzione. La Corte Costituzionale si è espressa nel 2006, quindi stiamo parlando di numerosi anni fa, ne è passata di acqua sotto i ponti, dice oggi Giorgio Spangher in una intervista al Dubbio, e chiarisce, io sono perfettamente d'accordo, che non è più il 2006 quando la Corte Costituzionale è intervenuta, tra l'altro in un momento politicamente difficile in cui Berlusconi era proprio al centro dello tsunami giudiziario, ma ripeto, al di là di queste valutazioni ambientali, c'è un principio nel nostro processo che è quello del ragionevole dubbio. Cioè le sentenze debbono essere emesse oltre ogni ragionevole dubbio. Allora è evidente che se io sono stato assolto in primo grado o in appello, c'è questo principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio che in qualche modo impedisce che quella sentenza possa essere impugnata dal pubblico ministero. Senza dire che oggi con la riforma Cartabia all'appello della difesa, perché questa è la ragione della Corte Costituzionale, non si può limitare l'appello del PM quando l'imputato può a sua volta impugnare di tutto e di più, ma questo è cambiato perché nella riforma Cartabia ci sono delle limitazioni all'appello dell'imputato e quindi per la specificità e genericità dei motivi non entro nel dettaglio tecnico, quindi c'è già la possibilità di un bilanciamento nei confronti del pubblico ministero di quello che è scritto nella riforma Cartabia. Ripeto, il tempo cambia le cose e non si può stancamente invocare una sentenza della Corte Costituzionale non tenendo conto che i tempi sono cambiati. Oltretutto questo che cosa porterebbe? Porterebbe innanzitutto più fiducia del cittadino nei confronti della giustizia, perché un'assoluzione da parte di un giudice sarebbe un punto di partenza importante per evitare anni e anni di processo e soprattutto quello che correttamente viene definita la personalizzazione del processo, perché molte volte il pubblico ministero impugna perché ha una tale fiducia nella sua tesi che personalizza addirittura il processo. Ecco, questi sono fenomeni patologici che questo, diciamo, strumento, la inappellabilità delle sentenze di assoluzione, consentirebbe certamente di evitare. Senza dire, e questo è un altro tema secondo me assolutamente rilevante, che questo darebbe, diciamo, più rapidità ai processi, cioè se vi fosse una sentenza di assoluzione fosse inappellabile, il processo finirebbe là. Quindi anche questo è un passaggio che certamente, certo, non può essere ignorato.
Quindi mi sembra di capire... Mi sembra di capire, sottosegretario, no? Perché una delle materie più mie preferite nel mio percorso, umile percorso universitario, giurisprudenza, era proprio la filosofia del diritto. Quindi alla base di questa proposta c'è il tema, le chiedo, del fatto che un cittadino, se viene assolto in primo grado, a quel punto deve essere lasciato in pace, cioè non può essere nuovamente rimesso al centro del processo, no? Questo mi sembra di capire, l'ho reso molto, diciamo, superficiale anche dal punto di vista del linguaggio. Però le chiedo questo: non c'è il rischio però che magari sfugga le maglie della giustizia una persona che in realtà quel reato l'ha commesso e che magari in primo grado non sono state fatte delle corrette valutazioni e magari in appello possono essere, diciamo, riscontrate?
Guardi, sì, dirò due cose.
Sì.
Sì, su questa domanda nodale dirò due cose. Pronto?
Sì, ci sono.
Ecco, no, dicevo, la prima... C'è un effetto indotto di questa riforma, che il giudice assolverà, sapendo che la sentenza non è impugnabile, con più responsabilità e più coscienza. Cioè la consapevolezza che quella sentenza non sarà impugnata renderà le assoluzioni, diciamo, molto più meditate rispetto a quanto può accadere oggi, sapendo che c'è l'appello del pubblico. Okay. Questo per dare più peso a quella sentenza di assoluzione. Quindi automaticamente nella sfera cognitiva del giudice si crea la rappresentazione che quell'assoluzione non sarà impugnata, quindi sarà un'assoluzione molto più meditata e molto più, diciamo così, capace di esprimere una definitività della scelta. Ma attenzione però a non scambiare il processo come una sorta di fase etica della vita di ciascuno. Cioè il processo si esprime sulle prove che vengono acquisite. Noi diciamo con un'espressione sintetica latina ottima, iuxta allegata et probata, cioè sostanzialmente è il pubblico ministero che porta le prove della responsabilità e su quelle prove si forma il giudizio del giudice. Quindi non è che l'appello avverso una sentenza di assoluzione moltiplica le possibilità di condanna, moltiplica le possibilità anche di una condanna ingiusta dopo una sentenza di assoluzione. Quindi non è che diciamo c'è una prospettiva, il processo non tende a condannare, il processo tende ad accertare la verità processuale, che è un concetto nobile, che prescinde addirittura dalla verità vera, se vogliamo essere proprio,
sì, sì.
Perché guarda, io sono convinto che non c'è peggiore sentenza di quella che condanna ingiustamente un innocente. Cioè meglio un colpevole che non viene condannato di un, sì, innocente che venga ingiustamente condannato. Questo è un principio, questo sì, della filosofia del,
sì, c'è un principio, meglio un colpevole libero piuttosto che un innocente in carcere. Questo
diciamo che questa è una estremizzazione, ma il processo, sì, serve ad accertare la verità processuale. Non è né un convincimento etico né un convincimento personale del giudice. Deve essere una operazione di applicazione della norma sul fatto, e il fatto significa le prove che vengono acquisite al processo. Questo è il processo, non è un'esercitazione bellica, non è una sorta di crucifigio mediatico dell'imputato, è semplicemente un'operazione di giustizia secondo le regole del processo. Se non entriamo in questa logica, noi scambiamo il processo penale come uno strumento etico, non di accertamento di responsabilità, ma di punizione di un colpevole, non del colpevole.
Sottosegretario, un ultimo passaggio le chiedo su una notizia che devo dire di cui si è occupato il Fatto Quotidiano, ovviamente con un taglio molto critico. Ci sarebbe proprio una proposta, scrive il Fatto Quotidiano, da parte sua e dell'avvocato Buongiorno della Lega, che inserisce il diritto alla buona fama nel programma di Forza Italia sulla giustizia. Si parla di ennesima stretta per PM e giornalisti, insomma il tema è come raccontare a livello giornalistico le inchieste, le indagini e tutto quello che si svolge attorno ad un cittadino più o meno famoso che sia, ma è chiaro che ovviamente in questo caso va a riguardare coloro che sono notiziabili, diciamo, e al centro magari di un'indagine. Ci spiega questo progetto?
Guardi, anche qui poche idee chiare. Il processo mediatico non si può sovrapporre al processo delle aule giudiziarie, cioè non si può essere condannati mediaticamente in modo più incisivo rispetto e più grave e più punitivo rispetto a quanto accade nelle aule giudiziarie. Che cosa, guardi, io sono un innamorato della Costituzione geneticamente, e l'articolo 21 non solo non deve essere attaccato, ma deve essere valorizzato e protetto, il diritto alla informazione, ma va sintonizzato alle altre norme della Costituzione. Cioè non si può pensare che l'articolo 21 sia una sé rispetto alla presunzione di non colpevolezza e rispetto al diritto alla privacy, alla riservatezza. Quindi il 21 va protetto, va tutelato, ma va sintonizzato con la presunzione di non colpevolezza e con il diritto alla riservatezza della propria vita individuale, alla propria individualità all'interno di un contesto. Detto questo è il diritto alla buona fama, è sostanzialmente la necessità di evitare che ci siano delle tracimazioni rispetto al corretto esercizio del diritto di informazione che puniscano più di quanto il processo possa fare. Tutto qui. Guardi, io ho visto tanti bambini non andare a scuola perché sul giornale il giorno prima c'era la foto del proprio genitore indagato per un processo, e questo non deve succedere. Cioè non può accadere che vi sia una notizia che devasta una famiglia, devasta un'individualità, senza che vi sia un accertamento giudiziario. Io credo che da questo punto di vista c'è un grande passo avanti che abbiamo fatto in questa fase della legislatura, che è il decreto legislativo sulla presunzione di innocenza, dove le conferenze stampa sono, diciamo, indette soltanto dal procuratore, i comunicati sono fatti soltanto dal procuratore della Repubblica, vi è una limitazione nel chiamare colpevole un cittadino che non abbia una sentenza definitiva di condanna. Insomma, applichiamo la Costituzione, sì, tutto qua. Il diritto alla buona fama vuol dire applicare la Costituzione. Mi sembra che questo sia un dovere e che le cattive abitudini contra legem, anzi contro la Costituzione, in qualche modo debbano essere riviste.
Sì, sì, è chiaro, ma io credo che allora su questo servirà non solo, come dire, poi vedremo la tecnica legislativa, io credo che servirà uno scatto in avanti anche dal punto di vista culturale del paese, sia nel mondo della comunicazione, sì, ma anche nel mondo, diciamo, dell'opinione pubblica generale, perché è evidente che ormai i cittadini si sono abituati che quando leggono che c'è un avviso di garanzia, un'indagine nei confronti di un cittadino che magari dopo una settimana, dopo due settimane si conclude con un nulla di fatto, ma il giudice, ovviamente, il procuratore, il PM agiva per accertare la posizione, certo, di quel cittadino, e per, per gli altri cittadini quello lì è quello che è finito sotto indagine, come se avesse scippato una persona. E questo effettivamente...
Mi permetto di sintetizzare con una parola necessità delle riforme sulla giustizia. Ci vuole equilibrio, ma equilibrio da parte di tutti, nell'accettare anche la necessità di prendere atto che certi fenomeni sono patologici e vanno ricondotti nell'ambito della correttezza della Costituzione.
Poi sì, appunto, poi ci saranno comunque i comunicati, voglio dire, non è che su quell'indagine cadrà all'oblio, io non credo, no, sottosegretario.
Guardi, ripeto, l'articolo 21 sugli scudi, ma sugli scudi insieme alle altre norme della Costituzione.
Grazie Francesco Paolo Sisto, buon lavoro sottosegretario, buona giornata. Grazie.